22:30 alle news della notte di Popolare Network. Non siamo riusciti a far cambiare idea a Donald Trump sulla Groenlandia, ma continueremo a parlare. Così il ministro degli esteri danese dopo l'incontro con i rappresentanti americani a Washington. I colloqui sono durati meno di un'ora, ma rappresentano il primo tentativo diplomatico di trovare un accordo. Trump ribadisce: abbiamo bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, mentre Germania, Francia, Norvegia e Svezia annunciano l'invio di soldati sull'isola. Siamo stati informati che non ci sono piani di esecuzione. Lo ha detto Trump nella giornata in cui l'Iran aveva annunciato l'avvio delle prime uccisioni di manifestanti. Gli Stati Uniti continuano però a sostenere di voler intervenire nel paese. Secondo fonti diplomatiche occidentali, Trump potrebbe dare il via a un'azione militare anche entro 24 ore. Prezzi alle stelle degli alimentari. L'antitrust apre un'indagine sulla grande distribuzione. Sotto esame le pratiche commerciali nei confronti dei produttori e la divaricazione tra l'inflazione generale e quella sul cibo. La riforma serve perché il CSM non punisce abbastanza i magistrati inadeguati. Così Nordio spiega la separazione delle carriere. E sul referendum aggiunge: non temo i ricorsi. Il TAR fissa il 27 la discussione sulla data del voto. Respinta invece la sospensiva. Buonasera da Alessandra Tommasi della redazione. Non siamo riusciti a far cambiare idea a Donald Trump sulla Groenlandia, ma continueremo a parlare. Lo ha detto il ministro degli esteri danese Lars Løkke Rasmussen in una conferenza stampa al termine dell'incontro con i rappresentanti di Stati Uniti e Groenlandia a Washington, mentre l'omologa groenlandese Vivienne Motzfeldt ha scandito: non vogliamo che gli Stati Uniti ci controllino. I colloqui sono durati meno di un'ora. Per il momento non ci sono state dichiarazioni da parte di J.D. Vance e del segretario di Stato Rubio, entrambi presenti. Poche ore prima, però, Trump aveva ribadito che in un modo o nell'altro l'America assumerà il controllo diretto dell'isola nell'Artico. Da Washington la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Sono state Danimarca e Groenlandia a chiedere questo summit. Come ha spiegato il ministro danese, diciamo con anche una rinfrescante boccata d'aria diplomatica nelle sue dichiarazioni, ha definito il confronto con gli Stati Uniti franco e che comunque rimangono su posizioni diverse, in quanto né Groenlandia né Danimarca, che sono comunque un tutt'uno, hanno nessuna intenzione di cedere la Groenlandia agli Stati Uniti. Ma quello che io ho letto molto fra le righe era questa necessità di portare il livello del discorso su un altro piano, quindi non quello delle frecciatine tramite Truth Social e X, ma a un livello più alto, come appunto ha detto il ministro degli esteri danese, tipo: primo incontro di alto livello che stiamo facendo e questo sarà un punto di inizio per iniziare una trattativa con gli Stati Uniti che tenga conto delle preoccupazioni del presidente, sempre comunque tenendo presente che la Groenlandia non è una merce di scambio. Insomma, ci sta cercando di mettere della diplomazia quello che finora è stato un discorso fatto a spallate tramite social.
Germania, Francia, Norvegia e Svezia intanto hanno fatto sapere nel pomeriggio che invieranno soldati in Groenlandia per una missione di ricognizione su richiesta della Danimarca, pronta a sua volta a rafforzare la propria presenza militare sull'isola. Trump ha ribadito poco fa che la Groenlandia serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, sostenendo che se non verrà controllata dagli americani lo sarà dai russi o dai cinesi. Ora ci spostiamo in Iran. Siamo stati informati che non ci sono piani di esecuzioni e le uccisioni stanno cessando. Lo ha detto Trump nella giornata in cui Teheran aveva annunciato l'avvio delle prime esecuzioni dei manifestanti fatti prigionieri dall'inizio delle proteste. Gli Stati Uniti continuano però a sostenere di voler intervenire nel paese, un'eventualità che non sembra lontana. Emanuele Valenti.
Non sappiamo ancora cosa abbia deciso o cosa deciderà di fare Trump con l'Iran. Nelle ultime ore comunque ci sono stati sviluppi, quelli che conosciamo, che indicano una possibile azione militare. Il segnale più evidente è il ritiro di una parte del personale americano dalle basi degli Stati Uniti in Medio Oriente, a partire dalla grossa base, la più importante, di Al Udeid in Qatar. Da lì hanno ritirato i loro militari oggi anche i britannici. Il governo iraniano ha parlato con diverso governi della regione nelle scorse ore, Turchia, Emirati Arabi e proprio Qatar, confermando appunto una rappresaglia in caso di attacco contro le basi americane nella regione, quindi anche nei loro paesi. Teheran ha anche detto che il suo arsenale missilistico è molto più ricco e fornito rispetto allo scorso giugno, ricorderete la guerra con Israele, anche con un intervento americano sui siti nucleari. Un'azione militare in questo momento, sappiamo, sarebbe molto rischiosa, ma secondo alcuni Trump avrebbe già deciso in questa direzione. L'agenzia Reuters ha citato per esempio nel pomeriggio dei diplomatici europei convinti di un attacco americano entro 24 ore, quindi entro domani. Ha detto lo stesso, sempre a Reuters, anche una fonte israeliana. Secondo alcuni media americani, non solo i paesi arabi, ma anche Israele avrebbero suggerito a Trump di non attaccare ora perché non ci sarebbero le condizioni per far cadere il regime.
Sul fronte interno, nelle ultime 24-48 ore sembrano esserci state meno manifestazioni. Continua anche il blocco di internet. Il servizio.
L'Iran piange i suoi morti, funerali di massa all'Università di Teheran per 300 persone, civili e membri delle forze dell'ordine. Tenere il conto dei morti non è facile, l'ONG Iran Human Rights, con sede in Norvegia, ne ha contati 734, ma ha avuto accesso a informazioni sui cadaveri soltanto in metà delle province iraniane e soltanto nel 10% degli ospedali su scala nazionale. È quindi verosimile che i morti siano molti di più. Secondo le autorità di Teheran sarebbero 2.000, secondo i media dell'opposizione 12.000, secondo una ONG americana 2.571, di cui 2.403 dimostranti, 147 individui affiliati al governo, 12 minorenni e 9 vittime collaterali, passanti. A rendere difficile il conteggio è il fatto che da giovedì scorso il regime ha spento internet e di pari passo i servizi di sicurezza hanno dato la caccia alle piattaforme di Starlink sui tetti delle case a Teheran Nord. Oltre a morti e feriti, decine di migliaia di iraniani sono stati arrestati. Il capo della magistratura promette processi lampo e condanne esemplari, anche condanne a morte. 26 anni, Erfan Soltani doveva essere impiccato nella giornata di oggi, ma non ci sono state ancora conferme della sua esecuzione. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Gli Stati Uniti hanno annunciato l'inizio della fase 2 del piano di Trump per Gaza. L'inviato americano Steve Witkoff ha detto che prevede un governo tecnico transitorio palestinese, la smilitarizzazione della striscia, compreso il disarmo di Hamas, e la ricostruzione. Il governo tecnico palestinese con 15 membri è stato annunciato dall'Egitto e opererà sotto il famoso board guidato direttamente da Trump, che deve ancora essere presentato. Con un comunicato Hamas ha fatto sapere che sostiene la formazione e il lavoro del governo transitorio per Gaza. Lorenzo Cremonesi lavora per il Corriere della Sera.
Al capo di questo comitato, di questa commissione palestinese, dovrebbe esserci Ali Shat, che l'altro era stato ministro dell'autorità di Arafat, dell'autogoverno palestinese nato dagli accordi di Oslo. Ali Shat, originario di Gaza e che però vive in Cisgiordania e delegato adesso all'autorità palestinese di Abu Mazen a Ramallah. Tutti hanno detto benissimo, perfetto, sia l'autorità palestinese che Hamas. Anche Hamas accetta questo comitato di tecnici. Questo dà il senso della disperazione palestinese. Cioè l'importante adesso non è più neanche che bandiera sono, che siano dell'autorità palestinese legata a Ramallah, che siano di Hamas, che siano della Jihad. L'importante è che in qualche modo riescano a costruire un comitato di persone che possa gestire in un modo che sia non riconosciuto dagli israeliani, che se potessero li butterebbero fuori tutti, ma almeno dagli americani di Trump. Ci sono naturalmente mille ostacoli, tuttora quella disperata, devastata, distrutta striscia della disperazione di Gaza, il 51%, 52% è ancora occupata dagli israeliani che non si è ritirata sui confini del 6 ottobre del 2023. Secondo, Hamas mantiene le armi, e cioè dice non ci disarmiamo se gli israeliani non se ne vanno, gli israeliani dicono noi non ce ne andiamo se loro non si disarmano e quindi siamo lì.
Ora ci spostiamo in Italia. L'antitrust ha avviato un'indagine conoscitiva sulla grande distribuzione organizzata per il forte aumento dei prezzi dei generi alimentari. L'autorità della concorrenza ipotizza pratiche scorrette a partire dalla divaricazione tra l'inflazione generale e l'inflazione dei generi alimentari. Massimo Alberti.
Dopo l'inizio della guerra in Ucraina, febbraio 2022, in realtà da qualche mese prima, i prezzi hanno iniziato a correre spinti dai costi dell'energia. In quella fase l'Italia ha avuto una fase di crescita maggiore che ha fatto pensare che molte imprese stessero speculando sui prezzi, come riconosciuto poi anche dalla Banca Centrale. Quando l'inflazione ha iniziato a scendere, quella sui beni alimentari si è mantenuta elevata. Sulla base dei dati Istat, infatti, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi del cibo sono saliti del 24,9%, 8 punti in più dell'inflazione generale. Antitrust vuol capire dove nasca questa divaricazione andando a guardare su chi ha potere di determinare i prezzi del cibo, la grande distribuzione organizzata, in particolare ciò che sta in mezzo tra scaffale e produttore, le pratiche commerciali della GDO. Anche perché dell'aumento di prezzo al produttore, causa anche l'aumento del costo di produzione, non è rimasto quasi nulla in quello che l'antitrust definisce un forte squilibrio di potere contrattuale, sotto la lente dunque pratiche come le supercentrali di acquisto, la richiesta di soldi ai fornitori per servizi come l'inserimento in assortimento o la collocazione in scaffale, i prodotti a marchio usati come forma di pressione o la scontistica che viene in realtà fatta pagare al produttore iniziale. Tutte scelte che in teoria dovrebbero contribuire a tenere prezzi bassi, ma che in realtà non ne hanno ostacolato l'aumento. Dove sono dunque finiti quei soldi? Ci sono state speculazioni o forme di cartello? Sono le domande a cui il garante della concorrenza cercherà di rispondere.
Il TAR del Lazio ha confermato l'udienza del 27 gennaio sul ricorso contro la delibera del governo che ha stabilito il 22-23 marzo per il voto sul referendum sulla riforma della giustizia. Non ci sarà invece alcuna sospensiva. Il ricorso è stato presentato ieri dal comitato dei 15 che sta raccogliendo le firme, che sono ormai vicine alle 500.000 necessarie. Oggi il ministro della giustizia Nordio ha presentato il libro dove spiega la riforma. Non temo i ricorsi, il CSM non interviene sui magistrati inadeguati. Da Roma, Anna Bredice.
Il TAR si prende del tempo per assumere una decisione collegiale sul ricorso presentato contro la data già fissata del referendum al 22-23 marzo. Non un giudice monocratico per una sospensiva urgente, ma la necessità di valutare il ricorso e quindi un rinvio dell'udienza al 27 gennaio, quando i promotori sono convinti di avere in quella data già raggiunto le 500.000 firme necessarie per la richiesta di un referendum, in questo caso per il no. La decisione di oggi del TAR di respingere una sospensiva urgente da parte di un giudice monocratico è girata per alcune ore sui giornali più vicini alla destra con una interpretazione ambigua, se non sbagliata, come se ci fosse un rifiuto definitivo al ricorso. È anche in questo modo che negli ambienti più vicini al governo sembra svolgersi una campagna referendaria a sostegno del sì. Solo oggi ben 3 conferenze stampa dei comitati per il sì, tra questi anche la presentazione del libro di Nordio. Il ministro in una sala della Camera con un'introduzione dei presidenti di Camera e Senato teoricamente in parziali rispetto al prossimo referendum, ha attraverso il suo libro difeso la riforma, accusando nuovamente i giudici, questa volta di sbagliare, di passarla liscia in qualche modo grazie ad un sistema correntizio presente nel CSM attuale. Da qui la necessità per Nordio del sorteggio. Il comitato che ha presentato il ricorso ora attende la decisione del TAR e porta avanti la raccolta di firme che ha superato oggi le 450.000 firme. Linea allo studio.
7 arresti, tra cui 5 minorenni, 2 in carcere e un obbligo di dimora. La procura di Torino colpisce duro contro i manifestanti che hanno partecipato ai cortei e allo sciopero del 3 ottobre a sostegno della flottiglia e contro il genocidio a Gaza. In questi giorni in diverse città stanno arrivando raffiche di denunce contro studenti, attivisti e sindacalisti. Da Torino la nostra collaboratrice Rita Rapisardi.
Dopo le sanzioni per i blocchi ferroviari arrivano ora le prime misure giudiziarie legate alle manifestazioni per la Palestina dello scorso autunno. La polizia di Torino ha eseguito 8 misure cautelari nei confronti di giovani tra i 15 e i 20 anni. 5 sono minorenni, 2 in carcere e 3 collocati in comunità. Sono accusati di aver avuto un ruolo centrale negli scontri del 3 ottobre scorso. I fatti si inseriscono nelle giornate di mobilitazione per la Palestina e per la Global Sumud Flotilla. L'indagine della Digos riguarda in particolare lo sciopero generale indetto dalla CGIL in difesa della flotilla per Gaza, che quel giorno portò in piazza circa 100.000 persone a solo a Torino. Alla mobilitazione aderirono anche movimenti torinesi riuniti sotto il coordinamento Torino per Gaza, in una giornata segnata anche dalla presenza in città di Jeff Bezos per la Italian Tech Week. La mobilitazione, lanciata con lo slogan "Blocchiamo tutto", era iniziata all'alba davanti allo stabilimento Amazon di Brandizzo e con un presidio LGR. Dopo un grande corteo pacifico, la sera una seconda manifestazione è partita da Piazza Castello. Raggiunta Porta Susa, sono iniziati i primi momenti di tensione con la polizia tra lanci di oggetti, lacrimogeni e uso dell'idrante. In serata gli scontri sono proseguiti nel centro cittadino. Secondo la questura, 12 agenti sono rimasti feriti e sono stati danneggiati mezzi e arredi urbani. Gli indagati, tutti di seconda generazione, non risulterebbero legati ai movimenti torinesi organizzati. L'assemblea studentesca di Torino parla sui social di un'operazione di rappresaglia contro il movimento Blocchiamo Tutto.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.